Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Oggi parliamo di errori di traduzione.
Finalmente mi tira fuori anche lei un po' di fastidio, Fazioli. Che bello.
Non vorrei deluderla, ma alludevo alla bellezza degli errori.
Mi ero illuso per un attimo. Tipico suo, comunque, la bellezza degli errori, per cortesia.
Le confesso, anch'io mi indispettisco di fronte alle cattive traduzioni, ma a volte ci sono sbagli che si rivelano felici. E parla di questo l'autore italiano Domenico Starnone nel suo L'umanità è un tirocinio, pubblicato da Einaudi. Le leggo la frase. Tradurre a pensarci è tutto un errore. Ci vedo un vagabondaggio di coraggiosi esploratori, rigo dietro rigo, dietro il mai pienamente decifrabile originale.
Bella questa idea dell'esploratore nella traduzione. Tradurre è tutto un errore. Ha un che di eroico.
Forse non eroico, ma creativo di sicuro sì. Starnone cita il caso di un racconto di Hemingway intitolato Gatto sotto la pioggia. È la storia di una donna che si annoia, il marito legge, fuori piove. La donna vede un gatto dalla finestra, lo vuole, esce per prenderlo, ma non lo trova più. Succedono poi varie piccole cose e alla fine la donna torna in camera, bussano alla porta. È la cameriera che consegna per conto dell'albergatore un grosso gatto di maiolica.
Ah, un gatto di ceramica, quindi, sì. Praticamente. Beh, a sentire questo riassunto non è che mi sembri sconvolgente la storia. Sono certo che la bellezza stia nello stile memorabile di Hemingway a questo punto. L'errore di traduzione dove sarebbe?
Nel gatto. Anni dopo Starnone si trovò a lavorare sullo stesso racconto e scoprì che il finale non era di Hemingway ma del traduttore Giuseppe Trevisani. Nell'originale Hemingway aveva scritto che il padrone dell'albergo mandava la signora a big tortoiseshell cat, cioè un gattone non di maiolica ma tartarugato, forse un gatto tigrato potremmo dire oggi.
Ah, quindi era un gatto vero, non era un gatto di ceramica.
Sì, un gatto vero.
In effetti tortoise shell, come si dice in inglese, non ha niente a che fare con la maiolica. Sai cosa le dico, Fazioli? L'immagine della donna che si ritrova di fronte alla statua di un grosso gatto di maiolica, sai che è più efficace dell'originale?
È proprio quello che dice anche Starnone. Che mi importa di Hemingway, scrive, non so che farmene del suo gatto color tartaruga.
Meglio la maiolica.
Finché vivrò, scrive Starnone, il vecchio padrone dell'albergo manderà sempre alla giovane signora americana, su questo non ci piove, gatti e gatti e gatti di maiolica.
Incipit.
Diamo il benvenuto a Begonia Feijó Farigna, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Autrice di narrativa e opere teatrali, Begonia Feijó Farigna è, fra le altre cose, ideatrice e direttrice artistica della stagione teatrale I Monologanti di Brusio e ideatrice e direttrice del festival letterario Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo. È uscito da poco, per l'editore Gabriele Capelli, il suo quarto romanzo, Come onde di passaggio.
L'autrice racconta storie di persone che vivono ognuna la sua quotidianità. Sono vite che si intrecciano solo in parte, tra di loro, nella Genova del 2018, dove sta per accadere, lo ricordiamo, quella tragedia, il crollo del Ponte Morandi.
Sì, e vogliamo entrare nella bottega di questo romanzo, leggendone l'inizio, l'incipit appunto, e provando a capire perché l'autrice ha cominciato proprio in questo modo.
Dai Sandy, vieni anche tu. Così hanno detto. E Sandy avrebbe voluto rispondere arrivo, mettere il costume sotto la gonna blu con i fiori gialli, infilare il telo nello zaino e raggiungerle. Ma già solo a immaginarsi di farlo capisce perché non lo farà. Il costume da bagno, un due pezzi comprato 3 stati fa, le stringe un po' il seno. Il tessuto che dovrebbe coprirle il sedere consumato dalle ore trascorse sul bagnasciuga con Diego, quando ancora erano amici e nessuno dei due voleva di più.
Una cosa che mi ha colpito di questo incipit, poi non so, chiediamo l'autrice, è come inizi in medias res, dai Sandy vieni anche tu, e con una micro quotidianità, si mette proprio l'accento su piccoli problemi, su piccole cose.
Sì, il libro allora inizia così per due motivi, diciamo. Innanzitutto Sandy è il primo personaggio che in qualche modo mi si è palesato. Si palesano i personaggi in modo molto concreto, cioè il primo per cui ho avuto età, nome, situazione familiare, economica, eccetera, molto ben chiare, con anche un viso, me la sono proprio vista per come si veste, eccetera. E quindi poi è stata la prima di cui ho scritto, ed è per questo che è la prima che incontriamo.
È una bella tecnica, ammesso che si possa parlare di tecnica, perché è anche una scelta emotiva, artistica più che tecnica, però sei subito dentro, quel dai Sandy vieni anche tu in qualche modo, porta anche noi insieme a coloro che stanno invitando Sandy.
Sì, praticamente è la prima cosa che ho visto, cioè questa ragazza al telefono con le amiche, quindi dovevo scegliere come iniziare, non ero sicura di, perché iniziare un libro con un corsivo è molto delicata come scelta, però era molto incisivo per me e ci lega poi all'altro motivo, cioè il fatto che tutti i personaggi devono essere presentati nel loro quotidiano, nella loro vita di tutti i giorni. Perché alla fine è vero che il libro è sullo sfondo, il crollo del ponte di Genova, ma quello che volevo fare, che spero di essere riuscita a fare, è di parlare del quotidiano dei singoli, delle persone come me, come chi ci ascolta, come voi in studio, di tutti, di come le vite di questi singoli nel loro giorno dopo giorno possano in qualche modo convergere verso un evento più grande di loro, che poi è in grado di modificarle o almeno di modificare la percezione che abbiamo sulle nostre vite. Questa era un po' l'idea generale e quindi iniziare buttandomi dentro nella vita del quotidiano di ciascuno di loro.
In effetti la narrazione si svolge tutta al presente. Spesso gli autori usano il passato remoto, non tanto per segnare il passato ma come linguaggio convenzionale per la narrazione. C'era una volta un personaggio che visse, eccetera. Lei invece non ama usare il passato remoto.
No, non amo usare il passato in generale e non amo usare il passato remoto. Mi tiene le cose troppo lontane da me. E quando scrivo cerco di scrivere le cose che mi piacerebbe leggere. E amo i testi scritti al presente.
Quindi si entra proprio nella quotidianità, nel romanzo di cui abbiamo letto l'incipit, Come onde di passaggio, edito per Gabriele Capelli.
Grazie Begonia Feggio-Farina, grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Il guardaroba delle parole. Noi, caro Pagani, parliamo in italiano.
Beh sì, almeno ci proviamo.
Ci proviamo, espungendo gli anglismi più fastidiosi.
La ringrazio per la parola espungendo, che mi piace un sacco.
Lo immaginavo. Tra l'altro la parola è un latinismo e proprio di questo vorrei parlare, continuando la nostra miniserie sulla questione della lingua. Oggi ci lamentiamo degli anglismi, ma per secoli il cosiddetto volgare, anche dopo Dante, Petrarca e Boccaccio, veniva considerato una lingua di serie B, non adatta alle persone colte.
Nonostante nessuno parlasse più il latino.
E nella vita quotidiana parlavano il volgare, ma lo consideravano una lingua meno dignitosa del latino. Naturalmente non la pensavano tutti così.
Beh, immaginiamo quanto poteva essere infuocato il dibattito.
Pensi, nel 1477 un intellettuale, l'anziano Francesco Filelfo, ancora ripeteva che si poteva scrivere in una lingua diversa dal latino solo ciò che non era diretto ai posteri, perché di certo delle cose scritte in volgare non sarebbe rimasta nessuna traccia.
Bene. Ecco un bel esempio di profezia totalmente sbagliata o di intellettuale che ha preso una cantonata di quelle importanti.
Povero Filelfo. Certo, altri intellettuali invece difendevano il volgare. Nello stesso anno, il 1477, un grande autore come Angelo Poliziano difese a spada tratta il volgare. Se ha un po' di pazienza, le leggo il testo che merita davvero.
Ma io pazienza un po' ne ho, Fazioli, lei non ne abusi cortesemente.
Non ne abuserò, il brano dice così. Né sia però nessuno che questa toscana lingua, cioè il volgare di Dante, Petrarca e Boccaccio, non sia nessuno che questa toscana lingua come poco ornata e copiosa di sprezzi, imperocché, sebbene e giustamente le sue ricchezze ed ornamenti saranno estimati, non povera questa lingua, non rozza, ma abbondante e pulitissima sarà reputata.
Abbondante e pulitissima, ma sa che è quasi commovente, fa riflettere su quanto sia fragile la bellezza dell'italiano.
E la bellezza è sempre fragile, ed è questa la sua forza. Io l'ho sempre saputo, Pagani, che dietro la veemenza del suo fastidio si nasconde l'amore per la bellezza della lingua, per la musicalità unica dell'italiano.
Sì, è vero, però adesso non esageri. Come la mia pazienza, anche la mia capacità di commozione non è infinita.
Ma è molto vasta. Semi-infinita. Infinitina, come un attimino.
E rieccoci ripiombati nel fastidio. Grazie, Fazioli.
Ecco.
L'angolo del fastidio.
Anche se oggi forse, Fazioli, più che di fastidio, dovrei parlare di perplessità.
Ma era appena ripiombato nel fastidio, mi parla di perplessità. Lei mi si sta ammorbidendo, Pagani.
Ma non è quello, è che l'argomento che avevo pensato per oggi mi dà sì un po' di fastidio, però ne capisco le ragioni e onestamente io stesso non saprei trovare soluzioni differenti.
Infastidito ma comprensivo. Infatti la vedo sereno, superiore alle miserie di questo mondo.
Non esageri.
Mi piace questo Pagani inedito, sereno. Tuttavia è il momento di esprimerla comunque questa sua perplessità.
Per cominciare le faccio un quiz.
No.
Sì.
Lei sa vero che la parola quiz è un anglismo, un americanismo in particolare, lo sa?
Lei mi provoca ma io non ci casco.
Oggi è proprio serafico.
Le ho già detto che non sono un talebano degli anglismi, mi danno fastidio quelli inutili, quelli che impoveriscono la comunicazione e la rendono più fumosa. Non ho niente contro il quiz, ma se preferisce le porrò una domanda.
Una domanda. Preferivo quasi quiz, con quello scoppiettio alla Mike Buongiorno. Così
vero.
Domanda, sembra un'interrogazione scolastica.
Beh, lo ha voluto lei, eh. Comunque la domanda è, che cosa hanno in comune le parole shock, premier e i due punti?
Shock, premier e due punti, come quiz
tic,
non è male. Mi
tac,
faccia pensare.
Tic, shock, tac, tic,
due punti. Tac. Temo di non saperla. Lascio.
Sono tutte parole arrivate nel parlato dai giornali.
E cioè?
Il premier è il primo ministro, lo sappiamo, il capo del governo, di solito, giusto?
Sì.
Ora, lei provi ad aprire un giornale, uno qualsiasi, nei titoli degli articoli, soprattutto in prima pagina, troverà sempre, ma sempre, solo premier. Non ci sarà mai scritto primo ministro, capo del governo o locuzioni simili. E sa perché?
Un altro quiz?
No, domanda retorica. Perché premier è corto.
È corto, e quindi?
Fazioli, i giornali, sia quelli di carta che quelli elettronici, sono fatti di spazio.
Eh sì.
E lo spazio non è infinito.
Ah.
Il titolo di un articolo non solo deve agganciare il lettore, ma deve essere corto, conciso, altrimenti nelle colonne che gli sono dedicate non ci sta.
Capisco, manca spazio, parole corte.
E quindi premier è diventato il jolly dei titolisti, perché condensa in una parola un concetto più lungo. Per non parlare di shock.
Shock, sempre meno lettere.
Infatti, shock è pure peggio perché intanto è un monosillabo e poi se ne abusa tantissimo. Dichiarazioni shock del consigliere federale, rivelazioni shock della vittima del crimine, indagine shock tra gli studenti, aumenti shock per il trasporto pubblico, per inciso tutti i titoli veri,
È un bello shock, ma le parole corte hanno il loro fascino. Tutto sommato anche shock suona bene, scoppiettante. Qual è il problema?
La parola shock di per sé non ha senso in quei contesti, offusca il significato, cerca l'aggancio facile col lettore, ma non dice chi dovrebbe essere scioccato o perché dovrebbe essere scioccato.
Non dice niente, ma suona bene.
Shock. Appunto, è cortissima, utilissima per fare un titolo, usata così spesso che ci sembra ormai normale, anche se poi a guardar bene nessuno di noi la usa in quel modo nel comunicare con gli altri normalmente. È un tipico esempio di giornalistichese.
Giornalistichese. In questo neologismo sento riaffiorare un po' di fastidio.
Sì, lo ammetto. Alla fine è una scorciatoia comoda, che ha una funzione, ovvero risparmiare spazio, ma che ci rimette in chiarezza. Non mi piace, non ho alternative così concise, ma non mi piace.
È tutto chiaro. Premier, shock, ho capito, parte della soluzione del quiz, ma non aveva accennato anche ai due punti?
Sì, e siamo sempre lì, anche i due punti nei titoli dei giornali servono a risparmiare spazio, ma non hanno una funzione comunicativa, anzi spesso rendono la comunicazione ancora più farraginosa. Vuole un esempio?
Non aspetto altro.
Trovato a terra senza vita, due punti, è giallo. Oppure, che ne so, la vittima, due punti, mio marito mi ha drogata. O ancora, aggressioni in stazione, due punti, colpa del branco. Ma chi parla così, Fazzoli, nella vita reale? Ma chi scrive così nella vita reale?
Ed ecco fluire il fastidio, finalmente.
E in effetti il fastidio c'è e si sente, e sono sicuro che lo sente anche lei adesso.
Come un'ondata di piena.
E tuttavia, come dicevo, è un fastidio mitigato dalla comprensione per il difficile lavoro del titolista, che deve comporre titoli, appunto, sintetici, riassumendo questioni anche complicate in una, due, tre parole.
È certamente un lavoro difficile, sì.
Però è anche vero che l'uso troppo massiccio di questi espedienti alla lunga fa del male anche ai giornali e alla loro credibilità, che, ne sono convinto, passa anche da una impeccabile proprietà di linguaggio.
Verissimo. E con questo, due punti. Fine del programma. È shock fra il pubblico.
Fazzoli, la prego.
Il personale di bordo, due punti. Grazie.
Vi ricordiamo...
Due punti.
Uscita solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto, punto esclamativo.